Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti a una nuova puntata della Stangata del Volley, il podcast dei pronostici sul mondo della pallavolo. Prima di iniziare, come sempre, un doverosissimo ringraziamento a The Cutting Edge Radio, il contenitore che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast sullo sport americano. E vi ricordo anche il blog dal 15 al 25 di Gianluca Pasini, dove insomma si è sempre dato spazio, e con il post dove rispondiamo anche spesso e volentieri ai commenti. Potete ascoltarci sul sito thecuttingedge.it, su Spreaker, sito e applicazione, le applicazioni di Apple, Google Podcast e anche su Spotify. Allora, vi introduco subito i miei ospiti, inizio da Lorenzo Vailati. Ciao Lorenzo.
Ciao, saluto a tutti, bentrovati.
Rodolfo Palermo, ciao Rudy.
Un saluto a tutti e ben ritrovati.
E anche Angelo, ciao Angelo Gomma.
Ciao Alex, ciao a tutti, il cattivo è sempre qua.
Sempre in agguato, ecco. Sì. Allora, altra settimana un po' speciale, perché la settimana scorsa in compagnia di Giacomo e di Lorenzo abbiamo fatto un po' il punto di quella che è stata la giornata d'andata del campionato femminile pallavolo Serie A.
Come Lorenzo?
Di gomma.
Scusami, pardon, mea culpa.
Guarda che io sono cattivo.
Lo so che sei cattivo. È stata l'altra puntata, è vero, mi sono confuso con la puntata precedente dove invece c'era solo...
No, un onore essere paragonato a gomma e alla sua... e le sue conoscenze pallavolistiche, anche se è un po' troppo cattivo,
Sì, no, scusatemi, gomma, non mettermi il carbone nella calza tra un po' Santa Lucia, per favore. Sono stato un bravo bambino.
Ha tirato fuori anche un argomento che è stato ben ripreso, visto anche fuori dal podcast, nei commenti, la citazione della Chieri che fu.
Sì, la Chieri che fu, fantastico, infatti.
Sì, no, è stata... No, ha avuto molto bel seguito, appunto, la chicca che ha tirato fuori il buon gomma. Dicevo, altra puntata particolare, perché in questa invece vogliamo esplorare un po' quello che sarà. Cerchiamo di usare la nostra sfera di cristallo per cercare di capire cosa ci aspetta, cosa ci riserva il futuro, e per farlo insomma direi di cominciare, ovviamente puntata a microfono aperto, perciò chi vuole intervenga pure, e gli argomenti sono tantissimi, perciò avremo tipo dalle 3 alle 4 ore di podcast da fare, preparatevi popcorn. E dai, cominciamo. Primo argomento, in base a quanto detto, in base a quello che abbiamo visto fino adesso, secondo voi chi è che ha più margine di miglioramento da qui a fine anno? Cioè, non è detto che sia quella che fino adesso ha fatto meglio, ovviamente, ma chi secondo voi potrebbe provare a fare qualche step in più e raggiungere degli obiettivi che in questo momento magari non è di cui è fuori portata? Insomma, dai, cominciamo con Angelo Gomma.
Ma allora, sicuramente quella che ha più margini di miglioramento è Busto, perché peggio di così non può fare, nel senso che con tutti i casini che ha avuto, non ultimo il cambio di allenatore, non può che andare meglio, perché allora non ha una grandissima squadra, però non è così scassata come la classifica fa intendere, quindi mi aspetto una Busto in risalita, spero da tifoso una Busto in risalita. E a parte questo, un'altra che vedo che potrebbe avere margini di miglioramento è Perugia, perché anche Perugia ha un roster, ha una classifica che piange rispetto al roster. E dico che forse, magari dico un'eresia, ma il margine di miglioramento non tanto in campionato ma fuori dal campionato, Conegliano, nel senso che Conegliano deve ancora essere messa alla prova con una grande squadra, lo sarà a brevissimo con il Fenerbahce, e capiremo lì se Conegliano ha davvero la possibilità di dominare in Europa combattendo in maniera convincente il Fenerbahce. Però le due in Italia, le due che hanno margini di miglioramento maggiori sono secondo me Busto e Perugia, per i motivi che ho detto.
Rodolfo?
Beh, questa domanda effettivamente fa il paio con la domanda sulle delusioni del girone d'andata. Queste due squadre che ha indicato Gomma sono senz'altro quelle che hanno deluso di più. Nel capitolo delusioni naturalmente ci mettiamo il fatto che ci sono le condizioni per cui era ragionevole, almeno soprattutto nel caso di Busto, attendersi qualcosa di più, o meglio, Busto ha deluso, ma onestamente non è mai stata la Busto pensata in estate, e a questo punto direi, però forse ne parleremo dopo, che non lo sarà neanche nel girone di ritorno la Busto pensata in estate, sarà comunque un'altra Busto. Di Perugia già detto, senz'altro da una squadra con così tanta esperienza ci si attendeva un po' di più, secondo me già qualcosa è cambiato, si è visto nelle ultime partite, ma la classifica deve piangere ancora un po'. Se guardiamo chiaramente le delusioni, se non sbaglio anche settimana scorsa quando ne è stata citata anche Casalmaggiore, anche lei ha avuto tantissimi problemi, ecco, però lì forse i lavori in corso sono ancora più lavori in corso, quindi non mi aspetto tanti miglioramenti. Più curiosa invece, secondo me questo sarà, potrebbe essere la vera vero aspetto divertente, secondo me, del campionato. Questa domanda applicata al gruppo delle inseguitrici di Conegliano. Noi diamo per scontato Conegliano, giustamente, vincitrice di tutto e di tutti, vabbè, dovrà giocare una finale. Ma la domanda è, chi giocherà la finale contro Conegliano? Secondo me le tre squadre si sono delineate a fine girone d'andata, sono tutte possibili candidate, alla fin fine, se non sbaglio, sono racchiuse tutte nell'arco di tre punti sostanzialmente, quindi sono tutte vicine. Quindi la squadra tra queste che potrà crescere di più è senza dubbio quella che può arrivare più vicino a sfidare Conegliano. Tra queste Scandicci è l'unica che ha cambiato in maniera anche abbastanza importante il roster con l'aggiunta di Basile, ma anche di questo probabilmente parleremo più avanti. Senz'altro una candidata, però Novara forse rispetto alle attese inizio stagione ha avuto qualcosina in meno del previsto da Smarcek e qualcosa in meno da Dalderup, che ha tolto un po' di profondità. Monza ha trovato un equilibrio lungo andare, forse il meglio da una giocatrice come Anna Ortman dobbiamo ancora vederlo. Questo è un margine di miglioramento che può incidere.
Lorenzo, dici la tua.
Angelo e Rodolfo hanno già detto tutto e bene, quindi rischierei di essere ripetitivo. Mi collego a questo ultimo argomento di Rodolfo per ampliare un pochino riguardo alle tre inseguitrici di Conegliano che va con il pilota automatico. Effettivamente tutte e tre hanno fatto bene ma non benissimo, nel senso che sono lì dove devono stare anche per l'investimento economico e per le abilità tecniche che hanno, però tutte hanno mostrato delle debolezze, chi da una parte e chi dall'altra, e Scandicci in questo momento secondo me è quella un po' più deludente perché è Stisiak dipendente e gli mancano i punti dai suoi posti 4 sostanzialmente, e l'arrivo di Vassileva potrebbe sistemare qualcosa, poi ne parleremo. E da Barbolini mi aspetto un po' di più, è un allenatore esperto, forse il più esperto, e sicuramente non sarà contento al 100% del lavoro della sua squadra. Monza ha i soliti problemi di tenuta più che altro mentale, nel senso che da Monza ci si può aspettare di tutto, e il problema forse anche che non ha trovato un vero sestetto titolare, perché le bande continuano un po' a ruotare, ma non perché tutte fanno bene, ma perché c'è sempre qualcuna che non fa bene, un po' Ortman, una volta Begic, quindi non è un trittico di giocatrici che si giocano al posto perché tutte sono ad alto livello, ma è un po' un terno all'otto decidere chi è in forma e chi gioca bene in quel momento. E Novara, che è quella che manca, sta avendo un po' di problemi proprio in posto 2, come diceva Rodolfo. Smarzek non sta rendendo come si sperava, riesce a tamponare questo problema dalla condizione ottima di Caterina Bosetti, che forse nella miglior stagione della sua carriera fino ad oggi. Erbos sta facendo molto bene. Lavarini forse ha sempre bisogno un po' più di tempo per far girare bene la sua squadra. Di fatto l'anno scorso a Busto fu a gennaio il momento in cui Busto era arrivata a giocare meglio. Le squadre di Lavarini hanno bisogno di tempo per trovarsi, ma io confido che Lavarini possa fare questo perché è un grande allenatore. Secondo me Novara resta la candidata principale a scontrarsi in finale con Conegliano.
Mi permettono solo di aggiungere una cosa a quello che dice Lorenzo. Io tutto sommato non considero poi così deludente, diciamo, il cammino di Scandicci. Secondo me Scandicci ha giocato come ci si poteva attendere, o meglio, probabilmente la vigilia era ragionevole attendersi questa dipendenza da pochi giocatrici dal punto di vista offensivo. Tra l'altro poi Pietrini non sta ripetendo il bellissimo campionato scorso, è una fase importante della sua carriera, è stato detto, pur essendo molto giovane, questo incide. Io non direi che è andata forse sotto le aspettative, oltretutto andrebbe anche ricordato che probabilmente nella testa della dirigenza c'era di avere a disposizione Bosetti, e Bosetti non è sostanzialmente disponibile. Per quanto riguarda Monza, vero quello che ha detto sulle bande, ma va detto che secondo me in questa fase della stagione è un vantaggio avere tante alternative, e Monza secondo me è il reparto schiacciatrici forse il più profondo, secondo me da qui in avanti vedremo anche qualcosina in più di Davi Schiva. Certo che quando poi arriveranno le partite pesanti, avere il cosiddetto go to guy, cioè il giocatore di riferimento cui dare la palla che scotta, è molto importante, e Monza forse tra le prime quattro è quello in cui è meno definito, poi magari la cosa funzionerà ugualmente.
Mi sei piaciuto con questa citazione un po' da basket del go to guy.
Strano da me.
Sì, non me l'aspettavo da te proprio, guarda, non me l'aspettavo proprio. E prima di passare al prossimo argomento, una domandina al volo. Anche la posizione, abbiamo parlato tanto di risalire la china, abbiamo parlato appunto di chi sta sopra, ma chi è che secondo voi invece potrebbe, anche velocemente, non voglio portarvi via troppo tempo, potrebbe invece scendere? Perché sono in tante appunto nel treno, diciamo, di quelle che potrebbero con qualche ritocchino alla classifica cominciare a rischiare di sprofondare verso il basso. C'è qualcuna che secondo voi è candidata più delle altre ad avere questo diciamo abbassamento di temperatura della classifica? E dai, cominciamo con Lorenzo, visto che è stato l'ultimo a parlare.
Ma così a me viene in mente Trento, mm-hmm. non perché ce l'abbia con loro, poverine, che è una squadra che mi sta simpatica. No, Trento ha un calendario un po' scomodo da un punto di vista, perché ha concentrate tutte le partite semplici, per così dire, gli scontri diretti per salvarsi, perché questo è l'obiettivo di Trento, all'inizio, e poi tutte le squadre più importanti dopo. Quindi questo cosa ha portato ad avere un inizio di campionato euforico, perché sono state brave a vincere i loro scontri diretti, e poi un po' a scendere, anche forse da un punto di vista morale, verso la seconda parte del campionato. Adesso arriva il momento della verità. Bisogna vedere se, con l'inizio del girone di ritorno, riesce a confermare queste vittorie che aveva ottenuto nel girone di andata. Se riesce a confermarle, possiamo dire che ha fatto il suo, è una squadra salva. Se invece comincia a essere in difficoltà, ritorna anche lei nel calderone di bassa classifica in cui non era mai stata fino ad oggi.
Certo, sono d'accordo con te, ed è una considerazione più che giusta, perché effettivamente, come abbiamo detto anche altre volte, loro hanno delle partite molto semplici inizialmente, poi finiscono quando i giochi si fanno duri contro squadre che sono sicuramente in lotta per posizioni importanti per la classifica. Rodolfo, Angelo, avete anche voi qualcosa da aggiungere?
Secondo me Firenze in questo momento è sesta, però non so se riuscirà a mantenere un posto alla fine girone d'andata per giocare la Coppa Italia, perché ci sono dietro Casalmaggiore e Busto, che tra l'altro si scontrano e che potrebbero sopravanzarla, ma penso che Firenze non manterrà il sesto posto di adesso, e probabilmente Firenze non farà i playoff.
Rodolfo?
Io invece credo che Firenze manterrà più o meno questa posizione, questo livello. Io non la vedo così male, anche perché le squadre che sono più vicino a lei forse sono un po' più a rischio, a cominciare da Trento, per i motivi che ha detto Lorenzo. Lì tanto farà, visto che il discorso salvezza sostanzialmente è chiuso, o quasi, come si comporterà il gruppo una volta raggiunto l'obiettivo, se vorrà puntare a qualcosa di più oppure no. E poi due punti dietro Firenze c'è Cuneo, che ha qua tanti problemi, gioca bene, però gioca bene, non ha talento, eccetera eccetera. Soprattutto c'è una squadra che, dunque, ricapitolando tutte le vicende dall'inizio, ha annunciato quello che è il suo schiacciatore più forte lo stesso il giorno prima di scoprire che la sua palleggiatrice di livello internazionale era incinta e non avrebbe giocato la stagione. Poi, poche settimane fa, ha perso per infortunio la schiacciatrice che stava giocando meglio e una settimana dopo la schiacciatrice migliore che aveva acquistato all'ultimo giorno a inizio campionato. Sto parlando naturalmente di Casalmaggiore. A questo aggiungiamoci in settimana anche l'annuncio poco confortante di un presidente, forse un po' sconfortato, parlo di Boselli Bottura, che ha detto di essere disponibile a passare la mano. In questo momento a Casalmaggiore mancano 2 posti 4, tanta fiducia e qualche nube per il futuro si può anche addensare. Adesso non mi vorranno molto bene da quelle parti.
Insomma, dai, noi facciamo delle analisi.
L'importanza che ha avuto nella storia recente di questo campionato Casalmaggiore, purtroppo è una stagione nata stregata e che sta continuando ancora più stregata.
Allora, proseguo con l'aggancio che mi hai dato, perché uno dei punti in scaletta è proprio su Casalmaggiore, e visto che insomma hai già detto la tua, e chiedo appunto a Lorenzo e ad Angelo un po' di definire un po' la situazione, nel senso, come ha detto Rodolfo, partendo infortunata, Vasileva che è andata, una situazione un po' complessa anche a livello societario. Abbiamo già parlato di chi pensiamo possa scendere, però questa Casalmaggiore, mi dite qualcosa in più, avete qualcosa da aggiungere?
Dipende da chi prende, perché ovviamente non può adesso, col fatto che se n'è andata Vasileva, non può ovviamente pensare di andare con chi è rimasto, Begema e basta, per cui bisogna vedere chi prende, non penso che ci siano in giro grandi cose. La squadra c'è comunque e io credo che Casalmaggiore starà dentro le 8, cioè magari ottava, però penso che starà dentro le 8. Però certo, Casalmaggiore peggio di Busto quasi, no? Perché peggio di Busto non si può, però è davvero scassatissima anche lei. Sfortuna di partenza.
Situazione abbastanza complicata, molto complicata, soprattutto per le aspettative di inizio anno. Non so, se doveste fare un nome di una giocatrice o comunque anche una nazionalità, le prendo italiana, la cerco straniera, la prendo qualcuno da qualche giovanile, Club Italia, avete in mente qualcosa? Che potrebbe...
Italiane chi c'è in giro? Nessuno, cioè, voglio dire, con quelle che si sono scassate, cioè gli italiani. Di italiane forti in A2 che possano dare una mano a Casalmaggiore e quindi giocare, non dico titolari, ma quasi, non ne vedo assolutamente.
Io la butto lì, magari vai. Un po' fantavolley, magari diamo anche qualche idea. Credo che sia in B1 in questo momento, dopo la maternità, ma la capitana vincente di Casalmaggiore è Tirozzi, appunto, ha avuto un figlio, adesso gioca a livelli inferiori. Non so se è disponibile, però l'idea è suggestiva, no? Hanno vinto la Champions e il campionato con lei capitana. È una grande giocatrice, a me è sempre piaciuta molto.
Sì, certo, ok, però di sicuro non lo so. Cioè,
non credo possa poi essere...
Spostare, infatti. No, è più probabile che prendano una straniera, potrebbero... però non c'hanno i soldi, no? Per cui a gennaio finisce il campionato cinese, per cui qualche... però sono troppo costose le straniere che vengono via dalla Cina, e qualche americana uscita dal college che è giovane, ma anche lì non può, una sudamericana.
Con la scusa che il campionato però americano finirà in primavera, non so se a livello eleggibilità, a livello di...
Uscite...
No, devo dire che comunque l'idea di Razzi non è neanche così malvagia, anche perché qua... Scusate se francamente non si tratta di scalare classifiche o puntare a fare il colpaccio e vincere il campionato, qua si tratta secondo me di traghettare una situazione già abbastanza difficile in un anno che sappiamo tutti com'è, magari di portarla a casa e dire ok, dai, punto fermo, vediamo adesso cosa succede. Perciò l'innesto di una giocatrice e di un simbolo come potrebbe essere Tirozzi potrebbe anche essere un aiuto un po' a mandare un po' avanti e diciamo far rientrare la barca nel porto e dire ok, adesso ci rifocilliamo, l'anno prossimo ripartiamo e vediamo un po' cosa è successo. Non è una brutta
concordo anch'io su questa visione, per gli amanti del mercato, oggi ricordo che oggi Scandicci ha 5 schiacciatrici in rosa.
Anche è vero, potrebbe uscire. E qua magari la domanda successiva è chi esce per lasciare il posto a Vasieva?
Esattamente, altra domanda in scaletta che avevamo appunto è chi esce per fare il posto a Vasileva, ma prima di tutto la domanda è Vasileva Scandicci a fare oppure no? Rodolfo?
Secondo me sì. Ah, scusa.
No, vabbè, se vuoi parlare tu, microfono
libero.
Secondo me
sì, assolutamente sì, perché Vasileva può dare benissimo fiato a Pietrini, se Pietrini non gioca bene, può benissimo giocare in coppia con Pietrini, quindi è assolutamente un grande acquisto. Chi esce? Io personalmente farei uscire Bosetti, ma non perché voglia male a Bosetti, per me Bosetti è una fuori classe, Lucia, incredibile, però Bosetti cioè quest'anno è veramente messa molto 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 male, però io farei uscire Bosetti, probabilmente uscirà Marković.
Lorenzo, tu cosa dici?
Dunque, a fare non lo so, sicuramente però serviva una giocatrice come Vasileva, è una giocatrice di grande esperienza, non è più ai livelli migliori della sua carriera, ma una giocatrice un po' dotata delle sue abilità d'attacco che potesse far respirare un po' Pietrini, serviva assolutamente. E Pietrini non sta giocando perfettamente, penso che continuerà a essere lei la titolare, nel caso non funzioni c'è comunque una Vasileva in più che è sempre un aiuto. Possono giocare entrambe, lo penso anche io, insieme, anche se Courney io la vedo lì tranquilla con il suo posto, perché è un'altra grande giocatrice. Chi esce? Chiaro, Bosetti è quella che sta più deludendo perché non si è ripresa dagli infortuni, quello che vuoi, ha uno stipendio molto alto, altissimo, che Casalmaggiore, nel caso volessimo fare un po' di fantavolle, non credo possa permettersi. Quella che forse ha un po' più il mal di pancia è Marković, perché Marković viene da ottime stagioni a Cuneo. Io mi auguravo anche un suo possibile arrivo a Busto, per esempio, perché è una giocatrice molto brava, secondo me molto valida. A Scandicci vede poco il campo, sicuramente lo si sapeva, no? Che non sarebbe partita titolare a Scandicci, però non so quanto possa essere soddisfatta, e quindi potrebbe essere un'idea la sua uscita da Scandicci.
Rodolfo, cosa dici tu? Aspetta, hai il microfono mutato, mi sa, Adolfo, ti vedo.
Ecco, dicevo, Vasileva Scandicci, soluzione che serviva, cambia perché dà qualche opzione in più, soprattutto cioè nel reparto Barbolini, reparto che si è trovato povero però di Bosetti. Chi esce? Ovviamente la candidata credo principale possa essere Marković, e faccio presente, ma lo dico davvero senza a livello di fantavolle, da totale esterno, diciamo, nonostante tutto, che anche c'è una squadra in cui Marković ha giocato che ha perso una schiacciatrice importante. Esatto, e potrebbe. Non lo so, sto davvero ipotizzando alla cieca, sia ben chiaro, magari anche lì qualcosa si potrebbe muovere, chi lo sa. Secondo me comunque in generale Vasileva è una giocatrice che rende più forte nel complesso Scandicci.
Sì, nettamente.
Senza dubbio.
Assolutamente. E, allora, continuando a parlare di mercato, e parliamo dei cambi che ci sono stati in panchina, nel senso che sono già avvenuti due cambi, che è stata Perugia, Bovari è subentrato Mazzanti al suo posto, e invece notizia di questa settimana, insomma, Fenoglio è stato esonerato da Busto Arsizio. Mi facevate notare voi che è stata una cosa abbastanza incredibile, perché da quando Busto è in A1, giusto Lorenzo, eri tu che lo suggerivi, non era mai successo che che venisse esonerato l'allenatore. Infatti erano solo 4 allenatori in 13 anni. E quindi vi chiedo un po', diciamo sì, chi ne ha guadagnato, chi ne ha perso, ma soprattutto l'uscita di Fenoglio secondo voi apre un punto interrogativo? Quale sarà il futuro per Busto? Parla ma pure apre, Lorenzo, vai, parla tu.
Apre un grande punto interrogativo, andando con ordine. Busto sì, si è sempre contraddistinta per non avere questi cambi umorali, anche quando ha avuto una stagione molto complessa, che era la prima di Mencarelli. Mencarelli è rimasto al suo posto, Busto non si è qualificato al playoff e addirittura è stato confermato per la stagione successiva. Busto si è sempre contraddistinta per avere un progetto. Quest'anno il progetto è saltato per tante cose, ma invece di sedersi e dire va bene, questa stagione è cominciata male, sta andando peggio, portiamola a casa e poi mettiamo un punto e ricominciamo, si è deciso di cambiare l'allenatore. Noi non sappiamo le dinamiche interne, magari sono subentrati anche problemi proprio caratteriali, di organizzazione, forse non c'era più sintonia e quindi hanno preso questa decisione. Io da esterno non la trovo la soluzione corretta, nel senso che io avrei dato ancora fiducia a Fenoglio, perché le colpe di questa situazione non sono adducibili alla guida tecnica, secondo me. Però così è avvenuto. Hanno optato per una soluzione interna, promuovere Musso, che era il secondo allenatore da anni, ormai è il secondo allenatore in quel di Busto, già lo era con Mencarelli. Vedremo cosa potrà fare Musso. Certo, la situazione è molto complessa, quasi compromessa forse, quindi molto di più non, cioè di peggio non si può fare, quindi magari qualche cosa positiva la porterà. Certo è che Busto, come detto, questa stagione deve portarla a casa e non pensarci più.
Angelo, posso lasciarti in fondo, tanto so che sicuramente avrai qualcosa da dire sull'argomento.
Sì, 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 sicuramente.
E allora do la parola a
Rodolfo. Anche notizie magari che altri non sanno.
Va bene, allora ti lascio in fondo, Rodolfo, dirci pure la tua.
Oh, caspita, dopo devo parlare prima di gomma della sua Busto, davvero una cosa molto ardua. Dunque, la stagione di Busto è cominciata, mi sembra, la presentazione dell'arena, diciamo, con nuova sponsorizzazione e relativa denominazione, col presidente Pirola che dichiarava che, nonostante il suo DS gli avesse pronosticato che la squadra valeva tra il quarto e il sesto posto, lui la vedeva tra il secondo e il sesto posto, diciamo così. Mi pare che se quello è il punto di partenza, devo dire, queste aspettative forse erano un po' alte, perché già a inizio stagione la vedevo difficile che Busto potesse lottare con le tre che si stanno giocando il secondo posto. Doveva proprio andare tutto bene, e tra l'altro poi è andato tutto.
Ti abbiamo perso, Rodolfo.
Ti abbiamo perso.
Giù la voce. Ti abbiamo perso. Eccoti. Adesso ti abbiamo ripreso. Sì. Sì, vai, continua pure.
Ok, no, dicevo, doveva andare tutto bene perché succedesse quello che era nelle aspettative di Pirola. È andato invece tutto male: la palleggiatrice infortunata, le assenze per Covid, quindi mancanza di allenamenti, gran fretta di recuperare. E quindi, secondo me, era impensabile se la squadra potesse lottare a quei livelli, soprattutto avendo cambiato 5 titolari su 7 più l'allenatore. Non credo ci siano però onestamente risultati alla fine della, cioè alla base della decisione, onestamente non lo credo,
ma... È andata ancora un po' via la voce sulla chiusura, sull'ultima parte. E vabbè, Angelo, dai, prosegui tu e finisci.
Sì, allora, dire dal secondo al sesto posto è una follia. Io prevedevo Busto come quinta, quindi dietro Conegliano e le tre inseguitrici di Conegliano, e secondo me può cavarsela ad arrivare quinta se le cose vanno bene. Il cambio di Fenoglio, allora, gli insiders, ovvero i giornali locali, parlano di problemi avuti con lo staff, e quindi Fenoglio non coinvolgeva più lo staff, quindi non riusciva più a dialogare con Musso e con i preparatori e con gli altri, e quindi Pirola ha deciso di farlo fuori nell'ottica di siamo un team e anche lo staff deve essere un team, quindi non ci sono, sempre gli insider dicono che non ci sono assolutamente problemi, stati problemi con le giocatrici, ma bensì con lo staff e con la dirigenza, quindi ci sta anche il carattere di Fenoglio un po' questo. Detto che hanno fatto così, io penso che sia stata una sciocchezza colossale, perché Fenoglio è uno veramente bravo e penso che Musso non sia, secondo me, un allenatore che possa garantire qualcosa in Serie A1, altrimenti non sarebbe stato il secondo tutti questi anni, avrebbe cercato e trovato una panchina da capo allenatore. E detto questo, che cosa succederà? Si spera solo che Busto possa risalire, proprio perché passeranno i problemi. Polter, che è fortissima assolutamente, migliorerà sempre di più e si andrà avanti. Però la notizia è che, insomma, Fenoglio è stato silurato per incompatibilità sorte nelle ultime settimane con lo staff e la dirigenza.
Ho capito, anche qui vabbè.
Questo non l'ho inventato io,
Mi immagino che, cioè, non è che penso che le sogni di notte, no, le cose, immagino che comunque avrei sentito poi le fonti, insomma, fonti più, fonti meno, ognuno ha le sue, e quindi noi prendiamo per buono quello che tu ci hai detto, e se qualcuno avrà qualcos'altro da dire può scrivercelo nei commenti, può scriverci una mail e spiegarci le sue motivazioni, noi siamo ben disposti ad ascoltare voci di altre
campagne. Comunque secondo me è stato un errore.
Insomma, questo è sì, sicuramente, personalmente lo penso anch'io, e anche perché adesso la responsabilità di chi si siede sulla panchina sarà doppia, nel senso che se le aspettative comunque inizio anno erano tante, e in questo momento anche sono state disattese, bisognerà comunque cercare di fare anche un minimo per invertire la tendenza, il che significa che bisognerebbe cercare di passare quantomeno, adesso vediamo la classifica di Busto, dal decimo posto, almeno provare entrare ai playoff, però se c'è stato un cambio, c'è stato questo cambio di rotta, bisogna vedere se questa cosa è fattibile.
Io spero che vincano le due partite che rimangono nel girone d'andata con Chievi e Casalmaggiore per essere nelle prime otto e fare la Coppa Italia.
A proposito di Coppa Italia,
credo che i margini per recuperare però per Busto ci siano, perché la squadra non vale, diciamo, il vertice, ma non vale neanche la posizione che occupa questo.
Infatti io non a caso ho detto che è quella che ha il massimo potenziale di miglioramento rispetto alla situazione attuale.
A proposito di Coppa Italia, volevo chiedervi, insomma, in questo momento la formula di Coppa Italia sono le prime otto squadre, che insomma è abbastanza classica sostanzialmente. Secondo voi, viste un po' tutte le problematiche che ci sono state, e dopo parleremo anche velocemente, visto che abbiamo già superato ampiamente la mezz'ora delle bolle eccetera eccetera, vi chiedo, secondo voi questa formula è ancora corretta oppure bisognerebbe cercare di rivederla un pochino? Parto da te, Angelo.
E cosa vuoi fare? Allora, o fai la Final Eight e quindi dici va bene, ma penso che già avessero già detto e dichiarato che i quarti saranno in partita secca, e quindi è una Final Eight, si tratta solo che è concentrata in un posto solo invece che fare quattro partite di quarti diverse. Oppure, se non fai la Final Eight, fai una Final Four prendendo solo le prime quattro, ma conoscendo quelli che stanno in Lega, che aprono sempre a tutti i possibili e immaginabili, più partite, fanno i playoff a 10, cioè sono in 12 le squadre, due retrocedono, le altre 10 fanno i playoff, quindi voglio dire lo faranno sempre a 8. Io sinceramente farei una Final Four prendendo solo le prime 4 e via andare. Probabilmente faranno la Final Eight come già è adesso, perché ripeto, i quarti già adesso si è deciso che si fanno in gara secca.
Prima di passare la parola agli altri due, una piccola provocazione, siamo sicuri che tutte queste queste partite, comunque il fatto di più partite più gente, non si abbassi il livello, nel senso, se faccio tanto vino, poi non è detto che sia di qualità, parlando sempre con una metafora.
Non ho mai visto di buon occhio i playoff a 10 o 12, addirittura c'è stato un anno a 12 dove hanno giocato tutti. Io vedrei i playoff a 8 con quarti e semifinale abbastanza ristretti e poi la finale non a 5 ma a 7 partite, voglio dire. Lo spettacolo è quello, però ovviamente così scontenti chi non va in finale, no? E quindi è il discorso di tante partite con tante società, è normale.
Rodolfo?
Credo abbia toccato i punti gomma, infatti volevo allargare il discorso, ma anche tu mi hai preceduto la seconda domanda. Allora, tra Final Eight e la formula attuale cambia relativamente poco. Io credo che sia saggio, diciamo, rivedere volta per volta, quando non si può fare, la programmazione della stagione, si era preparati a tutto ciò e va bene. Sul discorso in generale aggiungo, confermo quello che ha detto anche Gomma, con i playoff allargati a 12 per intenderci, alla fin fine fai giocare due gare di playoff alla squadra tra... scusate, playoff a 10 tra la sesta e la decima, togliendo due ipotetiche gare di semifinale tra la seconda e la terza. Questo è quello che si fa quando si allargano i playoff, quindi è chiaro, il livello scende. Se questa cosa è fatta per accontentare un po' più di orticelli, diciamo così, se si riuscisse a ragionare in ottica di prodotto pallavolo, io credo che la semifinale tra la seconda e la terza sia una cosa estremamente spendibile a livello di promozione per il livello dello spettacolo. Ci aggiungerei anche la finale, se non fosse che forse quest'anno non sarà una delle finali più combattute, qualunque essa sia, diciamo così. Quindi per me, diciamo, questo è uno step che bisognerebbe fare, ecco.
E Lorenzo?
Sì, sono d'accordo. Quando uscì la notizia che i playoff sarebbero stati a 10, ma penso che un po' tutti eravamo d'accordo che era un po' una boiata, in poche parole, anche sì nell'anno olimpico. È vero che il numero di partite non cambia alla fine, però togli spettacolo, la semifinale tra seconda e terza in genere è a volte ancora più spettacolare, come potrebbe essere in questo anno, della finale stessa, perché con Conegliano c'è poco da fare. Se ci troviamo magari un Novara Scandiccio, un Novara Monza, ci si diverte non poco. Avere una partita in più sarebbe stato più interessante.
Io sono d'accordo con voi, difatti anche il mio pensiero è simile al vostro, e sono anch'io molto d'accordo sul fatto che, come dicevo prima, appunto, aumentando il numero di partite non è detto che aumenti l'interesse e la qualità, ecco, giustamente. Ultimi 5 minuti, ma proprio anche meno, e anche se l'argomento è abbastanza interessante, la bolla di Scandicci che è scoppiata, insomma, questa bolla di Champions che è saltata per aria, perché poi subito dopo, appunto, ci sono state un sacco di positività. Non sto qua a elencare, non sto qua a cercare il paziente zero. La domanda che vi faccio però è questa: quanto, da questo punto di vista, in quest'ottica, quanto incideranno le coppe europee sul proseguo del campionato, nel senso che con queste bolle, che non sono veramente delle bolle ma sono dei punti di domanda, cosa potrebbe succedere a chi parteciperà alle coppe europee in generale, ecco, cosa è il vostro pensiero? Parto da te, Rodolfo.
Allora, la risposta te la do secca: le coppe europee quest'anno saranno inevitabilmente più asciutte, diciamo, come formula. Quindi il rischio è che pesino anche un po' di meno viaggi, meno spostamenti, va bene. Vorrei però fare un discorso un po' più in generale, cerco di prendermi pochi secondi, citando Bruno Caboclo, Richon Holmes e Daniel House. Allora, Bruno Caboclo è un giocatore dei Houston Rockets, stiamo parlando di basket NBA, che nelle prime 36 ore dall'arrivo alla bolla di Disney World ha lasciato la sua stanza e con essa è in corso in una quarantena punitiva. Richon Holmes aveva ricevuto del cibo d'asporto al di fuori dei limiti della bolla, anche qui squalifica Danuel House, anche lui degli Houston Rockets, addirittura durante i playoff è stato squalificato perché ha fatto entrare una persona non autorizzata nella sua stanza. Il termine bolla, così come lo intendiamo noi, diciamo in questi casi, l'abbiamo mutuato dall'NBA, che è stata la prima e sostanzialmente, no, non so se la prima, diciamo, però la bolla che ha realizzato
È stata la prima, te lo confermo.
Ok, no, perché stavo pensando anche in Champions League, tutto sommato di calcio, c'è stato una cosa del genere, a utilizzare questo sistema ha portato a termine una stagione difficoltosa. Queste che cui noi stiamo assistendo sono delle soluzioni vie di mezzo che sono ragionalmente efficaci. Io li chiamerei più concentramenti, mi pare una cosa più onesta, perché il paragone con la bolla intesa come quella che hanno fatto in NBA non regge. Questo è un concentramento, altro mondo, la pallavolo anziché basket NBA, altre risorse, altri controlli, altra severità, altro tutto, diciamo. E non mi permetto naturalmente di dire qualcosa contro lo, cioè nel senso contro l'organizzazione. Io sono uno di quelli che pensa che nonostante tutte le accortezze e le positività purtroppo possano capitare, i rischi fanno parte di questa, insomma, di questa attività che però ha senso che vada avanti.
E anche di questo momento storico, perché alla fin fine, okay, cioè nel senso, sì, gli atteggiamenti possono essere più o meno virtuosi, ci può sbagliare, si può incappare così, però diciamo che non è che è una cosa stravolgente, può succedere e in questo caso è successo. Io sto bene, sono a posto, esco, vado a fare allenamento e purtroppo non sapevo di averlo, l'ho attaccato. Come giustamente tu, la bolla non è una vera bolla, quindi si assumono dei rischi. E Lorenzo?
Sì, la bolla, la chiamiamo bolla, ma effettivamente quella che è stata fatta in Champions è una bolla di sapone. In NBA non è una bolla, è una sfera di acciaio sostanzialmente, quindi la differenza sta in quello. Non è possibile fare la stessa cosa in Europa con la Champions League, vorrebbe dire fermare completamente i campionati, cosa non fattibile. Si è optato lo stesso per queste bolle più leggere, anche in Europa, è andata bene in tanti casi, nella Scandicci è andata male, molto male, e adesso la situazione è quella che è, fare delle previsioni a lungo termine è impossibile, e intanto si dovrà pensare alle prime partite che non verranno giocate da Busto, da Scandicci, e poi si vedrà.
Esatto, infatti, velocissimamente.
Vai, vai, Angelo.
Quando hai detto quanto le coppe incideranno sul futuro delle squadre? Tantissimo, perché per i motivi che sappiamo succede la positività, e quindi positività a una squadra italiana, magari causata da una squadra polacca o turca o francese o quel che è. Positività, quindi rinvio partite e il campionato sempre più falsato, perché comunque i rinvii sono falsati e quindi le coppe incideranno sulla continuità del gioco delle squadre. Dio non voglia che Conegliano capiti a avere questa discontinuità nel momento magari più critico, quindi è tutto qua. Quindi le coppe incideranno tantissimo, ma non per motivi tecnici, per motivi sanitari.
Sì, speriamo anche che questa, come chiami tu giustamente, discontinuità non sia qualcosa di più, nel senso che non vorrei si potesse rincorrere anche in qualcosa di peggio, squalifiche, ok, anche perché è inutile nascondersi dietro un dito, si parla di soldi, si parla di professionismo e quindi dietro ci sono anche interessi economici che possono saltare e possono anche far saltare qualcos'altro a livello di sponsor, a livello di chi ha investito, ovviamente. Certo. Sì, non è che a inizio anno gli hanno presentato davanti e dire ah no, quest'anno è tutto a posto, si sapeva dall'inizio quello che poteva succedere, chi ha investito nella pallavolo sapeva i rischi che poteva correre, però sai, comunque adesso hai in mano una Ferrari e non puoi correre. Vabbè, comunque dai, siamo andati lunghissimi, siamo quasi a 45 minuti e chiudiamo qui questa altra bellissima e interessante puntata. E vi ringrazio, perché è bello fare pronostici, però anche è bello un po' parlare degli argomenti di attualità di volley. Comincio a salutare Angelo, grazie mille Angelo.
Ciao, ciao a tutti, grazie.
Grazie mille Rodolfo.
Ciao a tutti, grazie. Prima di salutarvi però, visto che sono assente da un po', non posso non fare a meno di ricordare che credo nell'ultima partita giocata, o se non nell'ultima, nella penultima, ma siamo lì, la mitica Alexa Gray ha chiuso con più del 50% di ricezione perfetta.
Vabbè, sì, certo. Infatti,
dopo la
fa le ricezioni
è una
perfette.
Ad onore. Non sì, vedo l'ora di tornare a fare i pronostici.
Fa le ricezioni perfette, però non vince le partite. Per cui, insomma, perché le ricezioni non si contano, ma si pesano.
Ma esatto, dovevo... non potevo pensare che si potesse chiudere una puntata senza aver parlato della ricezione di Alexa Gray.
Sì, oramai è una costante, la chiameremo la stangata del volley e le ricezioni
di
Alexa Gray.
Comunque è positiva la stagione di Alexa Gray in
ecco,
questo momento.
Vabbè, grazie. Esatto, mi sono toccato. Mi sono un attimo, mi sono preoccupato sulla positività di Alexa Gray. Vabbè. Lorenzo, ti saluto e ti ringrazio ancora per la tua presenza, grazie mille.
Ciao, aggiungo una cosa, 50% di ricezione positiva di Gray, infatti in quel di Busto ha nevicato e non poco.
Vabbè, dovremmo fargli un cesto per Natale a questa povera ragazza. Ragazzi, io vi saluto tutti e vi ringrazio ancora tantissimo e niente, ci sentiamo per la prossima puntata. Buona pallavolo a tutti quanti, ciao!
Ciao, ciao!
Ciao!